Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile.
È con grande piacere che presento l'ospite di oggi, perché è il regista Damiano Micheletto qui in Australia per I racconti di Hoffman, del quale ci darà qualche dettaglio fra poco. Innanzitutto benvenuto in Australia e benvenuto anche a SBS Italian.
Grazie, mi fa molto piacere di essere qui. È la terza volta che vengo a Sydney e ci vengo sempre con molto piacere. Mi trovo che è una città e un paese molto effervescente, particolarmente nutriente dal punto di vista artistico per me.
Parleremo appunto delle sue esperienze, anche perché sono legati a premi prestigiosi che lei ha ricevuto. Parliamo invece dei racconti di Hoffman. Con quale idea nuova lei realizza questo progetto?
L'idea è di raccontare la storia di un uomo seguendolo in diverse fasi della sua vita, per cui Hoffman, che è il protagonista, all'inizio è un uomo, diciamo, un po' alla fine della sua vita, non tanto anagraficamente, ma più che altro perché ha perso un po' lo stimolo, ecco, diciamo, di vivere. E è come se fosse un grande flashback dove lui racconta degli episodi della sua vita, per cui lo vediamo poi un bambino, poi lo vediamo un giovane uomo e poi un uomo più maturo. E in ognuno di questi episodi c'è una storia d'amore, un momento in cui c'è un innamoramento. E il primo è Hoffman, proprio come se fosse il primo amore di ognuno di noi, cioè la prima volta che ti sei sentito attratto, innamorato da una bambina a scuola. E quindi l'inizio è in una scuola dove sono tutti bambini, lui è un bambino e tutto il coro saranno vestiti come dei bambini di scuola. Poi il secondo episodio è un amore più maturo, un amore verso una donna che è ammalata, e quindi lui dedica il suo tempo, la sua vita per questa donna, quindi un amore più consapevole e diciamo anche in qualche modo spirituale, lirico. E poi il terzo episodio è di un uomo invece che ha ormai diventato un po' cinico, disilluso, che vuole solo cercare qualche cosa che faccia superare la noia, e quindi cerca la trasgressione, cerca l'esagerazione, cerca il divertimento fine a se stesso. E queste, ogni una di queste storie è un capitolo della sua vita che avrà una scena diversa, è un excursus di questo tipo.
E a interpretare tutte queste quattro scene un nome prestigioso della lirica internazionale, Jessica Pratt.
Sì, sono felicissimo davvero di lavorare con Jessica, perché è un'artista molto, oltre ad essere molto preparata, è molto sensibile, è molto attenta anche durante le prove. In questi giorni che stiamo lavorando insieme in sala prove, vedo che puoi veramente fare affidamento, ecco, su di lei, sulla sua presenza. E lei canta tutti i protagonisti femminili, cioè tutte le donne di cui Hoffman si è innamorato, quindi questa bambina nella scuola, questa donna che non può più camminare perché ha un problema fisico e quindi in qualche modo è una donna ormai depressa, che è chiusa in un ospedale, e poi invece questa avvenente donna maîtresse di questa casa di piacere. Quindi fa proprio un excursus di tutti questi personaggi, e Stella, che è l'ultima innamorata ideale di Hoffman, ma che anche in questo caso questo amore non avviene mai, perché a rompere, diciamo, l'unione di questi amori, così come ci sono tutte queste donne in ogni atto, c'è sempre la presenza del cattivo, del diavolo, che arriva, nella mia idea, a rompere, a togliere l'illusione dell'amore. Nel momento in cui c'è una felicità che si sta per compiere, il maligno arriva e spacca, ti proibisce di essere felice, non ti fa godere della tua vita. E quindi in ogni atto c'è Marco Mimica che fa i personaggi del diavolo, che avrà sempre questa azione di corrodere il momento in cui ognuno di noi cerca di raggiungere qualche cosa che corrisponde alla felicità, ecco.
Parliamo un po' di lei e soprattutto le sue esperienze australiane, iniziando dalla Cavalleria Rusticana e I Pagliacci. Lo facciamo perché è un'opera che le è valsa il prestigioso premio, il Laurence Olivier Award. Immagino che per lei sia stata probabilmente un po' una sorpresa, forse no, ma anche una grande soddisfazione.
No, no, è esattamente così, come dice lei. Da una parte è una sorpresa perché non mi aspettavo, ero in tutt'altra parte a fare un altro lavoro quando hanno assegnato il premio, quindi è arrivata con una grande sorpresa. E poi perché, non lo so, io non mi sento mai arrivato a meritare un premio, ogni volta cerco di ripartire da zero e di rimettermi in discussione, quindi sì, è stata una sorpresa. È bello proprio perché è un premio inglese all'interno, diciamo, di una città come Londra che offre una grandissima offerta teatrale, quindi a ricevere un premio all'interno di quel contesto è sicuramente significativo e mi fa molto piacere.
E poi è venuto in Australia con i viaggi a Reims e guarda caso se ne torna a casa con un altro premio, il Green Room Award. Anche qui grande soddisfazione, anche perché l'opera poi ha avuto enorme successo sia in Europa che qui in Australia. E chiudendo con i premi, ricordiamo che lei ne ha vinti altri due premi Abbiati per La Gazza Ladra e La Dannazione di Faust. Questi premi vengono a riconoscere il suo lavoro, che è un lavoro sì di enorme prestigio, ma anche controverso. Come si prepara quando deve realizzare o allestire una nuova produzione? Con quale obiettivo? Quello di essere controverso o di creare un altro grande capolavoro?
Ma probabilmente nessuno di questi due obiettivi, cioè questi sono delle conseguenze che arrivano dopo che tu hai lavorato e raccogli i frutti del tuo lavoro, che a volte possono essere un premio, oppure un'altra volta possono essere invece delle critiche. E queste conseguenze sono, è importante appunto non pensare a questo, a quello che viene dopo, è importante pensare al fatto che tu parti con un palcoscenico che è vuoto e hai la responsabilità di mettere dei segni su questo palcoscenico, come un pittore che comincia con una tela bianca. E quindi quello che cerco di fare è fare in modo che la mia tela sia veramente bianca, cioè che non ci siano preconcetti, pregiudizi o, come dire, idee già stabilite per cui quest'opera si debba raccontare in questo modo e non in un altro. Penso che ci sia la necessità di accogliere la libertà che si ha, ma allo stesso tempo, come nella vita, la libertà va di pari passo con una grande responsabilità, per cui se tu scegli di portare un linguaggio personale devi anche essere in grado di portarlo fino in fondo in maniera coerente. Quindi quello che cerco di fare è di sempre avere una dose anche di stupore nello spettacolo, perché è un ingrediente che fa parte della narrazione teatrale. Quando il sipario è chiuso, tutto il pubblico siamo un po' come dei bambini che vogliamo vedere cosa ci sarà dietro questo sipario, come quando uno scarta un regalo, cosa avranno preparato, no, per questo spettacolo. E quindi questo elemento è importante, che ci sia una dose di novità, appunto, di freschezza. E poi cerco di fare in modo che chi è sul palcoscenico, i cantanti, il coro, siano coinvolti fisicamente nel racconto. E quindi oggi viviamo in un periodo in cui è passata l'idea del cantante come di una persona ferma in palcoscenico che debba avere solo una bella voce. Per me è importante che il cantante sia un cantante attore che diventa protagonista a 360 gradi dello spettacolo. E per questo motivo cerco di creare un contesto narrativo che stimoli il cantante a essere protagonista. Qui nei racconti di Hoffman, ad esempio, oggi abbiamo lavorato con il coro e il coro sarà molto protagonista fisicamente, in maniera sempre continuativa nello spettacolo. E questo penso che il pubblico desidera delle emozioni, desidera una vivacità, desidera tornare a casa con qualche cosa che in qualche modo può anche averlo scosso, no? Magari però ti fa pensare, ti pone qualche domanda e in questo modo qui penso sia il modo migliore per celebrare la bellezza di questi capolavori.
Dicevo controverso perché le sue regie ovviamente hanno attratto anche delle critiche, una a Milano con Il ballo in maschera, ma soprattutto il Guglielmo Tell, dove lei in scena ha presentato uno stupro. Ecco, come arriva a creare queste immagini sul palcoscenico che sa già lei che creeranno delle controversie? Lo fa di proposito, immagino.
Ma no, per esempio sul Guglielmo Tell è stata proprio la reazione del pubblico, fu una sorpresa per tutti, perché noi abbiamo fatto l'antepiano, cioè l'ultima prova di regia, poi la pregenerale, la generale, e non c'è mai stato nessuno neanche del teatro che mi abbia fatto intuire, ma guarda che forse questa cosa qui può essere... Per cui siamo andati, penso tutti, in maniera un po' naif e forse... tutti un po' sorpresi da questa reazione, che però io poi ho spiegato e difeso, cioè l'esempio del Guglielmo Tell è la storia di un popolo oppresso da un nemico che arriva e invade e distrugge la loro terra, no? Ci sono delle parti di balletto, uno di questi si chiama Pas de Soldat, cioè il passo dei soldati, e io ho cercato di raccontare i soldati che marciano e arrivano in questo paese. E sono partito da un racconto che fa uno degli altri personaggi prima, uno degli svizzeri, cioè di quelli che vengono occupati, i civili diciamo che vivono lì, che arriva, e dico una cosa che è proprio scritta nel libretto, non inventata da me, arriva questo personaggio, si chiama Leutold, e arriva sporco di sangue e tutti gli dicono cosa è successo, perché sei sporco di sangue, cosa hai fatto, e dice ho appena ammazzato un soldato, perché? Perché stava violentando mia figlia. E quindi lui chiede aiuto a Guglielmo Tell di salvarlo, di traghettarlo dall'altra parte per portarlo in salvo. Quindi lui stesso ti racconta quello che fanno questi soldati e quello che è la forza bruta, no, della minaccia militare. Quindi in qualche modo ho raccontato questo episodio che un altro personaggio aveva già detto, per cui non mi sembrava una cosa neanche tanto originale, se vogliamo, cioè ho raccontato questo. Poi forse quello che è stato forte, e io in questo caso sì, volevo fosse forte, è che il modo in cui l'ho messo in scena è stato un modo brutale, un modo cruento, perché volevo che arrivasse questo tipo di impatto, no? di shock per il pubblico, di vedere questo tipo di... perché ci dimentichiamo altrimenti che è una storia, sembra una storia completamente avvolta nel romanticismo, perché sappiamo che poi avrà un lieto fine, ma anche se poniamo su Guglielmo Tell la scena in cui il soldato ordina al padre di sparare la freccia per colpire la mela, è perché noi sappiamo che lui colpirà la mela, ma se ti poni un attimo in quel momento lì pensando a un padre che deve prendere in mano una balestra e colpire una mela e ti chiedi ma da dove nasce questa richiesta se non da una mente sadica e perversa di uno che forse vuole vedere la morte in diretta di un padre che sbaglia di qualche centimetro e pianta la freccia addosso al figlio. Per cui quella scena lì è di una crudeltà totale, perché se ci pensi veramente a cosa significa, no? Che uno c'ha un bambino e gli così, una roba anche stupida, ti mettiamo una mela in testa, no, un bambino innocente che non c'entra niente, non ha fatto niente questo bambino, lo mettono lì con una mela in testa e per il divertimento dei militari, per il divertimento di tutti, obbligano il padre, che si vanta di essere un famoso arciere, a provare a prendere quella mela. Ma stai giocando con la morte di un bambino? Stai giocando con una crudeltà totale? Solo perché tu sai che poi lui la colpisce, sei tranquillo. Però se ci pensi, quella è una scena che di una violenza anche sui minori, no? Su, totale. Per cui quello poi noi sappiamo che va bene perché lo colpisce la mela e non pensiamo a quanto crudele sia quel momento. E io invece vorrei che in realtà stiamo raccontando episodi che se uno li toglie dalla cornice romantica ti dovrebbero far venire il voltastomaco.
Vorrei tornare un attimo a Cavalleria Rusticana e Pagliacci, perché lei ha stravolto il teatro, perché ha unito le due opere, perché noi troviamo i protagonisti della Cavalleria Rusticana che poi confluiscono nei Pagliacci. Una idea geniale, le è valsa infatti Laurence Olivier, e ora... nessuno si permette di mettere in scena le due opere senza cercare di fonderle. Quindi lei in un certo senso ha riscritto un po' il teatro.
In realtà sono due opere che, come dire, quando sono nate, non sono nate per essere fatte insieme, sono due compositori diversi, anche un po' rivali, diciamo, si stavano un po' sulle scatole, però poi, siccome sono due opere che hanno delle somiglianze a livello formale, a livello stilistico, il modo in cui è usato il coro, i temi anche che sono presenti, la religione, la gelosia, sono il Sud Italia come ambiente di riferimento, le ha fatte viaggiare insieme. Quindi io ho cercato di valorizzare i motivi per cui queste due opere si somigliano e quindi ho detto, ma alla fine sono due piccoli episodi di vita di questo villaggio, no? E quindi ho cercato di proprio mettermi lì e dicendo, ma cosa può, come possiamo legare queste opere? Ed è stato divertente, ma anche molto naturale farlo. E mentre provavamo lo spettacolo, vedevo che la cosa funzionava molto, cioè non dovevo spiegarla, quando una cosa la provi e la dici con due parole e tutti hanno già capito, vuol dire che sì, sembrava normale che fosse così, che questi arrivano nel villaggio e poi faranno lo spettacolo, ma intanto sono lì e quindi si innamorano e quindi questo unire le due opere e creare questi fili rossi è una cosa che ho fatto anche quando ho fatto il trittico di Puccini, che lì sono tre opere, Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi, e anche lì, per il fatto anche di avere dei personaggi fatti dallo stesso cantante, è come se fosse stato un lungo viaggio all'interno di queste opere. E secondo me funziona perché ti dà un impatto allo spettatore un po' aristotelico, cioè ti dà un'unità più forte e quindi non sono due episodi diversi, ma è un'unica grande emozione, un unico grande viaggio.
Ecco, i registi sono a volte criticati per il fatto che hanno queste idee meravigliose che però costano un sacco di soldi e i teatri non hanno i soldi, quindi i cantanti a volte dicono a causa di una regia i soldi in alcuni casi in Italia non venivano poi usati per pagare i cantanti a causa di questi alti costi. Ecco, lei come regista, visto che le sue opere, le sue regie sono costose, come reagisce a un commento del genere?
Ma è semplice, nel senso, non è il regista che decide il budget di una produzione, quindi io mi attengo sempre a quello che è un budget che il teatro mi offre. Molte volte ho cambiato il progetto perché il budget non lo consentiva. O meglio, non è che ho cambiato il progetto, parto sempre tenendo conto di quello che è una cifra di riferimento. Quindi se io non penso che siano i soldi che determinano la qualità artistica di un lavoro. Ci sono spettacoli stupendi che sono semplicissimi a livello scenico, ci sono spettacoli orribili che sono delle enormi macchine scenografiche piuttosto inutili. Per cui io rispondo dicendo che è importante che il sovrintendente di un teatro abbia ben chiaro qual è il bilancio produttivo del suo teatro e sia molto chiaro con gli artisti che lavorano, dando delle informazioni precise su quelli che sono i soldi da spendere. Per cui se tu dici devi fare quest'opera e hai 100, tu puoi anche dire no, perché io con 100 non la faccio, oppure dici sì, 100 è il mio budget e faccio un progetto così. Si tratta di una buona amministrazione del teatro, secondo me, laddove quando non ci sono delle regole, allora nascono le incomprensioni, le confusioni. Invece è importante che ci siano dei paletti, dei limiti entro i quali muoversi, perché ripeto, io sono un regista che non è convinto che per fare una cosa bella servono tanti soldi, servono delle belle idee e serve la capacità di renderle teatralmente efficaci sul palcoscenico.
Che effetto fa per un grande regista come lei, vincitore del Laurence Olivier Award, sapere che ci sono registi di cinema molto meno capaci di lei che sono un po' più popolari?
Ma non mi fa effetto, nel senso che io non ho mai pensato al mio lavoro come una carriera, ma l'ho sempre pensato come un mestiere che mi piace fare e quindi non ho mai avuto l'ambizione di programmare la mia vita per costruire una carriera, per cui non sono una persona che fa confronti o che nutre invidie. Faccio il mio, cerco di farlo bene, raccolgo i frutti del mio lavoro, come un po' mi hanno insegnato così nel mio nella mia infanzia, i miei genitori, i miei parenti, di essere, di fare le cose che sai fare, di farle bene e non preoccuparti del resto, diciamo, quella è la cosa più importante. E quindi sul film, sì, ho un progetto che spero vada in porto l'anno prossimo, di poter girare l'anno prossimo, un vero e proprio film, e nel frattempo farò un altro film opera, come ho fatto con Gianni Schicchi, che gireremo adesso fra 2 mesi a Roma, che sarà La Cenerentola di Rossini. Quindi è un altro film in cui spero di imparare ancora meglio gli strumenti, diciamo, del cinema, per poi arrivare l'anno prossimo pronto a fare, speriamo, un vero e proprio film, e speriamo bello.
Damiano Michieletto, è stato veramente un piacere averla come ospite, e grazie.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.